sono cose che non cambiano, oppure cuori che non battono. Abbiamo gli occhi intorno al mondo, insieme a un taglio che è profondo. Ci sono cose che ritornano quando non sai più riconoscerle. Ne vedi le onde da lontano e puoi toccarle con la mano. Ma io ho un arsenale nella testa, troppe foto in una stanza, tra quelle che hai lasciato. Ne conservo tre. Ci sono cose che si accendono, come le giostre di Natale. E senti ancora la vertigine, anche se hai smesso di girare. Parole larghe come alberi che stanno in aria a galleggiare. Nella mia bocca sono cenere, sulle tue labbra sono sale. Ma io ho mille giorni alla mia porta, troppe foto in questa stanza, tra quelle che hai lasciato. Ne conservo tre.
Cose che non cambiano, Max La Rocca. In realtà mi pare che si possa tranquillamente dire che rispetto alla prima volta che ti avevo visto in radio per parlare di questo disco, di cose ne siano successe. Anzitutto apro il tuo microfono e ti saluto. Ciao, ben ritrovato, come stai?
Bene.
Mi fa piacere trovarti in radio, anche perché ci conosciamo da una vita, sei una delle prime persone che ho conosciuto quando ho cominciato a fare questo lavoro, per cui
è lo stesso io, quindi
sono contento di ritrovarti qui, anche soprattutto da un punto di vista personale, devo dire. E il tuo ultimo disco è questo Exit Enfer, è uscito sulla coda del 2019. Poi è successo quello che è successo. Tu come hai vissuto questo momento? Sia, te lo chiedo da un doppio punto di vista, sia dal punto di vista appunto del musicista che ha un disco sul groppone, sul quale verosimilmente ha passato mesi, anni, ha speso soldi in studio, l'artwork, l'ufficio stampa, i musicisti, la sala di registrazione, e al netto di quella che è il desiderio artistico, insomma, c'è anche la necessità di riavere qualcosa indietro, di portare la musica dal vivo almeno per provare a fare pari, e poi ovviamente c'è la condizione umana, quella di Massimiliano, che si ritrova in lockdown. In che condizione? Da solo, compagni, cani, animali, bipedi, quadrupedi.
Questa è una bella storia. Ma allora, da un punto di vista artistico, sì, è chiaro che sono stato proprio, come dire, colto nel pieno di questo disco che era uscito a novembre, e avevamo iniziato una prima parte di tour, insieme a poi il produttore del disco, che è Hugo Reis, lui presente, poi avevamo programmato una seconda parte di tour, e poi sai benissimo anche tu come nella nostra dimensione underground sia sempre difficile, no, far collimare una serie di cose e poi banalmente anche trovare concerti, perché poi un disco lo devi portare a giro, quindi
è quello.
Noi avevamo un bel giro che ci portava fino in Sicilia e che chiaramente è stato interrotto, quindi hai fatto bene a sottolineare il fatto che torno per la seconda volta a presentare il disco qui, ma la possiamo considerare una sorta di 2.0.
È un reset. Sì. Cioè facciamo finta che non sia successo.
Il disco è uscito ieri.
È quello, era un po' il tono che volevo dare alla nostra chiacchiera. Il disco in realtà è uscito ieri. Ciao Max, parlaci di Exit Temper, il tuo nuovo disco uscito ieri, in questo 2020 dove in realtà non è successo molto.
Beh, quasi niente di fatto, no? Personalmente l'avrò vissuta come tutti, dove poi alla fine ti ritrovi un po' a dover rimettere insieme un po' i pezzi della tua vita, sono scappati un po' da tutte le parti. Poi il pezzo ovviamente più importante, tra i più importanti della mia vita, è sicuramente la musica, e quindi sto dando tutto, insomma, per non far passare questi mesi in vano. Quindi si riparte con i live, con le presentazioni e siamo qua.
Tu eri riuscito comunque a giocarti almeno una parte di quel tour promozionale?
Sì, il disco era partito tra l'altro molto bene. Un disco che esce per questa storica etichetta fiorentina, la Santeria, che anche questa etichetta si era rilanciata da poco tempo, quindi era veramente partito molto bene. E niente, vabbè, ripartiamo da dove abbiamo interrotto e lo stesso entusiasmo di prima, nonostante tutto.
E che ne è stato invece del tuo lockdown da un punto di vista proprio umano? L'uomo prima del musicista, per quanto poi solitamente le due figure sono spesso connesse, ecco.
Sì, io vivo da solo in un appartamento di famiglia molto grande, quindi mi sentivo un po' come una sorta di Lord Byron, capisci, nell'isola. Ho dovuto anche spesso, insomma, proprio per non impazzire un pochino, fare qualche sgarro alla regola, ma era inevitabile farlo. Però è stato un periodo, dai, di riflessione, anche di scrittura, perché poi guarda, stamani tra l'altro sentivo la mia cara amica Nada, che mi ha detto ha già scritto un disco nuovo. Se lo fa lei, no, a 60 anni e con tutta la storia alle spalle, significa che no, non bisogna mai fermarsi. È stato un periodo anche creativamente comunque interessante. Ho rimbiancato casa, ora non so se questo può essere interessante, però insomma ho fatto quello e quell'altro, come si dice.
Ma sì, ognuno se la vive a modo suo, voglio dire, è stato un periodo storico talmente irrazionale, non è che devi per forza venire,
certo,
qui a dire
sì, tutto era valido,
40
sì.
poesie, ho fatto 3 dischi,
no, rimbiancato,
guarda, mi sono ammazzato di Netflix e ciao, non lo so, pure ho bevuto tantissimo,
tutto.
Quello che vuoi, voglio dire, come si fa a ripartire adesso? Quali sono adesso nel tuo futuro prossimo? Cosa c'è? Ci sono delle date? Di già sei riuscita a incastrare qualcosa?
Sì, adesso in estate ripartiamo. Tra l'altro abbiamo un paio di festival in Romagna e sono molto belli, che poi sono quei festival dove vado sempre quando esce il disco, quindi sono felice di che si siano conservati, insomma. Su Firenze faremo qualcosa, ovviamente a San Salvo, insomma, il mio luogo di adozione, il 23 luglio. Poi suonerò all'anfiteatro a Fiesole a settembre. Sì, qualcosa sta nascendo. La riflessione più grande che ho fatto è che improvvisamente, no, la nostra categoria di musicisti, addetti ai lavori, gente che lavora nella musica a 360 gradi, è sempre stata abituata, no, a ragionare in maniera molto individuale, molto individualistica. Improvvisamente in questo momento si è ritrovata un'idea di collettività, ma la si ritrova sempre quando c'è crisi, quando insomma ci si rende conto che a livello appunto istituzionale non siamo nella mappa, ecco. Io spero che questo possa essere un buon esempio, lo dico anche da, come sai bene tu, anche da, fra virgolette, operatore culturale, no? Perché comunque sono musicista, ma ho anche un'associazione, organizziamo concerti a San Salvi, al Circolo Progresso, quindi riesco alle volte, ed è molto utile, no, da musicista, riuscire a vedere le cose anche
dall'altro lato.
Dall'altra parte, esatto. quindi spero che questa cosa si trasformi in un'occasione, ecco, in un'occasione invece che semplicemente in una perdita.
Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Controradio Firenze, siamo in compagnia di Massimiliano La Rocca, qui a presentare il suo nuovo disco uscito ieri, Exit Enfer, prodotto con la produzione musicale di Ugo Reis. Anche questa è un po' un cerchio che si chiude, voglio dire, no? Se vogliamo, io ti conosco da tempo, conosco la stima che hai per questo personaggio. Ritrovartelo come produttore del disco, che significa per te?
Significa che tanti cerchino dopo tanti anni di strada, di sbattimenti, no? Appunto, tu dicevi, abbiamo quasi iniziato assieme, che dopo tanti anni, dopo tanti errori, perché poi devo dirti che questo è tecnicamente il mio sesto disco, io lo considero il secondo, il primo, forse il secondo.
I primi quattro se ne avranno male.
Non so, parlaci tu, nel senso.
No.
Però è normale, no? Nel senso, alla fine era una sorta di summa, insomma, di tanti percorsi paralleli, no? Che poi io credo di artisticamente ho cercato per quanto possibile, per quelle che sono le mie capacità e le possibilità, di abitare nel tempo tanti posti diversi, e questo era il disco che secondo me li racchiudeva un po' tutti, sia da un punto di vista di scrittura che soprattutto di produzione, perché appunto lavorare con Ugo è stato anche un salto da un punto di vista di produzione, in cui ho, credo, a livello personale ovviamente, scoperto nuovi territori, no? E abitato nuovi territori. Ed è per questo che è un disco a cui tenevo e tengo ancora molto, insomma, quindi sto cercando di cercherò di tenerlo in vita il più possibile, insomma.
Tra l'altro credo che un'ulteriore dimostrazione del fatto che tu abbia veramente puntato molto su questo disco lo si capisce anche dal fatto che lo avete stampato in vinile, che comunque al netto del tanto sbandierato ritorno del vinile non è poi una cosa così scontata. Quante copie ne hai stampate e come si può fare ad averlo?
Beh, la Santeria è un'etichetta che lavora molto bene anche da questo punto di vista, fanno un lavoro molto accurato, sono persone che lavorano nella discografia da un sacco di tempo e sono molto, come dire, camaleontici, nel senso che leggono i tempi e vi si adattano, no? E allora hanno fatto questo discorso molto interessante sul vinile, dove c'è una tiratura normale e poi c'è una tiratura limitata con una stampa realizzata poi dall'artista Enrico Pantani che mi ha illustrato il disco. Lui è un artista toscano in ascesa, come si dice, e ha realizzato queste serigrafie che sono circa un centinaio, che fanno parte della limited edition, ma oggi è così, insomma, bisogna rendere il prodotto speciale, appetibile, quasi, insomma, noi vinili li abbiamo, come dire, distrutti, no? Però oggi il vinile è anche un bel oggetto d'arredamento,
certo.
No? Ed è un bene.
Quindi dal sito dell'etichetta, se volessi ordinare una copia in vinile,
Santeria, Audio Globe, ovviamente dal sito di Audio Globe, ma insomma credo si possa trovare oggi davvero i dischi si trovano ovunque, no? Sia liquidi che fisici.
I vinili si trovano praticamente ovunque tranne che nei negozi di dischi, ormai li vendono al supermercato, al Media World,
sì, esatto.
un po' dovunque.
Pessime edizioni, questo lo sappiamo.
Il 180 grammi, quello,
sì,
del fast,
sì,
food, diciamo,
esatto, sì.
Come l'hamburger. Senti, ci fai sentire qualcosa?
Sì, dal vivo?
Sì, visto che lo sai fare, io ti sfiderei a suonare qualcosa dal vivo e chiudiamo poi col singolo nuovo, quello che si vede collaborare con Awi Gelb. Ti ho preso alla sprovvista, lo vedo dalla faccia.
Sì, perché non ho accordato la chitarra.
Fantastico, hai anche un pezzo da chitarra scordata, se no mentre tu l'accordi io posso recitare.
Non so, la pioggia
formazione
nel
della
no, però possiamo fare
la Fiorentina dei Trapattoni, se
no,
vuoi.
Beh, quello lo sappiamo tutti.
Capito? Non,
no, allora
non
facciamo questo esperimento. Secondo me è molto interessante invece, perché siccome mi ero preparato quel brano che abbiamo sentito adesso, Cose che non cambiano.
Esatto, io poi ho fatto danni in regia.
No, va bene, ma che è una canzone che originariamente era stata scritta in un'accordatura particolare, che poi è quella di Pink Moon, no? Che è un'accordatura di Do aperto. Ve la faccio sentire o me l'ho scritta?
La facciamo ribassata tipo new metal.
Esatto, no, ma questo può essere interessante, perché magari può essere interessante per capire come un disco si sviluppa e si crea, no? Adesso io la suono esattamente come è stata scritta, quindi da folk singer, quale mi reputo, e così si capisce poi qual è il passaggio produttivo, cosa succede.
Fantastico.
Quando si va a lavorare con un produttore magari come Ugo Reis, che come abbiamo sentito ha modernizzato molto l'arrangiamento e il sound, quindi può essere un esperimento interessante.
Volentierissimo.
Okay.
Max, lo studio è tuo.
Sono cose che non cambiano, oppure cuori che non battono. Abbiamo gli occhi intorno al mondo, insieme a un taglio che è profondo. Ci sono cose che ritornano, quando non sai più riconoscerle. Ne vedi le onde da lontano e puoi toccarle con la mano. Arsenale nella testa, troppe foto in questa stanza, tra quelle che hai lasciato. E conservo tre. Sono cose che si accendono come le giostre di Natale, e senti ancora la vertigine anche se hai smesso di girare. Parole larghe come alberi che stanno in aria a galleggiare. Nella mia bocca sono cenere, sulle tue labbra sono sale. Mille giorni alla mia porta, troppe foto in una stanza, tra quelle che hai lasciato. Mi conservo tre.
Op, 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 op. E poi che cosa è successo a questo pezzo quando è finito sul disco?
Ma poi è successo questo
il
pezzo.
Il buon Ugo, che ha detto?
In realtà questo è stato il pezzo, e poi appunto è stato il primo singolo, è stato il pezzo che ci ha fatto veramente ammattire più di tutti, perché l'avevamo provato in un arrangiamento che era un'idea mia, un po' più sul solo addirittura, che non ci era piaciuto fondamentalmente. Allora l'idea era stata questa: vabbè, mettiamola sul disco esattamente così, chitarra e voce, perché poi ha una sua identità. E poi un giorno Ugo se ne torna in Australia, diciamo la seconda fase del disco è stata una fase, come dire, di lavoro, di smart working, come dire, cioè
vabbè,
a distanza.
Ne ho sentito parlare. La didattica, vabbè, a distanza.
Certo. Ora smart non lo so, non è che,
però
lei,
working,
non è che io,
sicuramente.
Non è che io e Ugo Ressi siamo così smart, però working, dai, diciamo. E quindi di continue idee che andavano e venivano, finché lui poi se ne è venuto fuori con questa, con questo groove che, aiutami tu, come potremmo definirlo, urban. che mi è piaciuto molto, che oltretutto mi ha anche costretto a fare il cantante, cioè a dividere diversamente la metrica della canzone, a cantare sul groove, quasi, passami il termine, insomma, so che tu sei un maestro del settore, però insomma quasi a pensare più in termini rap, no? O comunque a dividere la canzone in una maniera ritmicamente, a dividerla con la voce in una maniera nuova per me. E quindi alla fine è stato forse davvero il pezzo di cui sono molto più soddisfatto, perché è quello più lontano dall'idea originale di tutto il disco.
Ma guarda, io sposo molto quello che tu dici, anche perché, come tu sai bene, sono molto più legato sicuramente a quel tipo di sonorità che non al cantautorato puro.
Certo.
E devo dire che il tuo album mi ha restituito un mood molto meticcio. Cioè si vede ovviamente che c'è un cantautore che però abita e vive in un mondo di suoni altri, che almeno per quanto mi riguarda non percepivo nei tuoi dischi precedenti. Credo che sia questo forse il suo tocco, comunque la novità che lui ha portato.
Certo,
nel
sì,
tuo
sì,
percorso.
È stato anche, direi, un discorso personale di scrittura, perché ovviamente le mie vecchie cose, o quei famosi primi tre dischi,
quelli brutti di cui non vogliamo parlare.
Beh, brutti comunque, diciamo, sono legati, sono figli miei, no? Brutti non sono. Sono legati a una fase artistica che ritengo non superata, non rinnegata, ma che ritengo superata, no? Che alla fine credo sia importante sempre un'evoluzione costante. Per me la prima evoluzione è stata a livello di scrittura, quindi ragionare sia in termini di storytelling diverso, sia anche in termini di composizione, lavorando da casa, appunto, sia con suoni, con groove, con un piccolo studio che ho a casa, lavorando soprattutto molto alle accordature aperte, che hanno chiaramente dato un'apertura e un feeling diverso alle canzoni. Questo è stato un po' il terreno preparatorio per cui poi si è potuto lavorare in un senso anche, fra virgolette, innovativo, per quanto riguarda ovviamente il mio...
Quindi il prossimo disco sarà trap?
Ma perché no? Nel
ci
senso,
siamo ormai, ci siamo pronti alla svolta.
Sì, dovevo lavorare un po' sui testi, però.
Ma in realtà quello è il meno. Quelli
no,
si
nel
scrivono
senso,
in 10 minuti.
Io i miei disagi non sono esattamente quelli, ecco, dovrei...
Urbanizzarti.
Sì.
Qui stanno arrivando un sacco di messaggi, non so a leggerteli tutti, sono fondamentalmente complimenti. Ne scelgo uno: nel lockdown, concerto di Max in favore dell'associazione Tumori Toscana. Grande.
Ah, beh, sì, questa è stata. È vero, sì. È stata.
Come, dove, quando? In che contesto? In che modo?
Allora, visto che siamo a fare un po' una considerazione, no, di quelle che ci lasciamo alle spalle, diciamo, io ho un punto di vista, anzi, lo chiedo anche a te. Credo che forse. Si parlava di categoria di musicisti della nostra categoria, io credo che l'offerta, diciamo, di musica gratuita, diciamo, di concerti gratuiti in quel periodo sia stata un po' forse eccessiva, nel senso che credo che nessuno avesse bisogno di altra musica gratuita oltre a quella che già diamo, quindi io da questo punto di vista avevo deciso di non far niente, mi era stato chiesto, eccetera, però insomma avevo deciso, insomma, nella mia torre di Lord Byron di non far niente. Poi ho questo rapporto personale legato, insomma, anche a cose familiari mie con l'associazione Toscana Tumori, che per i quali in passato ho fatto dei concerti, e mi hanno chiesto di fare questa cosa, di fare questo live di raccolta fondi. Loro avevano fatto questa campagna grossa, perché puoi capire, in periodo di lockdown insomma, le persone che avevano bisogno di cure oncologiche, con la situazione degli ospedali era una situazione molto difficoltosa.
Certo.
E quindi loro avevano bisogno di pagare degli infermieri che andassero a domicilio delle persone, insomma, quindi avevano già avviato una campagna. Nella coda di questa campagna gli mancavano circa, non so, un migliaio di euro, e mi hanno chiesto di provare a fare un po' uno sprint finale. Sono contento di aver dato il mio piccolo contributo e di aver rotto il mio tabù, ma ecco, per un'occasione importante comunque, sì, è stata emozionante.
Beh, e complimenti, insomma, anche per questa cosa che hai fatto. Chiudiamo ovviamente col nuovo singolo del nuovo album di Massimiliano La Rocca, che è uscito ieri, quindi
sì.
più fresco di così non si può. È disponibile anche in vinile, mi pare di capire. Comunque
c'è la mascherina in regalo, cioè,
ovviamente.
Exit Unfair, uscita inferno.
Sai che cosa ti volevo chiedere? È una domanda un po' così, e poi anche mandarmi a quel paese, te lo dico proprio molto chiaramente, tanto siamo amici, per cui non te ne vorrò. Un po' di tempo fa ho avuto occasione di parlare con Lucio Leoni, che a differenza tua è stato vagamente più fortunato, nel senso che lui ha un disco in due parti, la prima parte è uscita ora nel periodo del lockdown, la seconda parte uscirà a fine 2020. sempre che ci si arrivi a fine 2020, perché ormai
è passato. Cioè due volumi del disco?
Due volumi, un disco in due parti, poi parte uno.
Side A,
esatto,
side.
Parte uno e parte due, con la seconda parte che esce in un momento secondo. Verosimilmente entro la fine del 2020. Lui mi ha detto: guarda, voglio rimettere in mano alla seconda parte del disco in seguito a tutto quello che è successo. Io il disco l'avevo alla fine scritto 2 anni fa, e poi tempo di metterlo assieme, trovare il tempo giusto, che poi non è il tempo giusto, promuovere una cosa o un'altra, insomma non devo spiegarti niente. Se tu potessi tornare indietro, è una domanda un po' così, te l'ho detto da subito, cambieresti qualcosa del tuo disco? C'è una canzone che magari potrebbe assumere un senso, una sfumatura diversa?
Ma, guarda,
in base a quello che è successo, che abbiamo vissuto negli ultimi 3 mesi?
Beh, è una domanda ottima. Cioè, no, è un'ottima domanda, ma ti spiego perché. Non cambierei assolutamente il disco, nei contenuti, nell'arrangiamento, assolutamente no. C'è questa canzone che poi paradossalmente è il nuovo singolo, ma anche questo era un singolo, era stato programmato l'uscita del video, eccetera, prima del lockdown, che si intitola Fin du Monde, la fine del mondo, e che incredibilmente è uscito appunto quando eravamo tutti nelle nostre torri d'avorio. In questo senso, molto involontariamente, questa canzone è diventata un po' anche, no? C'è molta ironia in questa canzone, no? Quindi se potessi cambiarla, proverei a spingere ancora di più sull'ironia del periodo che abbiamo vissuto, perché c'è stata questa casualità che questa canzone è uscita in pieno lockdown, e sai che, no? Le etichette fanno piani quinquennali ai nostri livelli, nel senso, quindi il singolo era già programmato in uscita.
Il regime insegna, insomma,
esatto,
sul piano quinquennale.
Beh, cambierei questo, cioè spingerei ancora di più sul grottesco e sull'ironico che la canzone, che poi adesso sentiamo, suggerisce, no? Quindi rimarcherei ancora più, perché poi alla fine anche l'ironia, che è, come tu mi conosci, è un'arma che non è molto mia, non in musica. Sono sempre molto serioso, invece ho trovato questa chiave ironica proprio, a ribadire che per me questo disco è stato veramente una nuova chiave. Quindi questa canzone la rileggerei un po' in chiave più lockdown, la fine del mondo.
Guarda, neanche a farla apposta, Lorenzo scrive: vogliamo... pronunciala tu, perché io non... Qui qualcuno ti chiede se hai mai pensato di fare il doppiatore con questa voce.
Porno o...
questo...
Ah no, dici proprio normale.
Non lo so, questa è la domanda dell'ascoltatore, io te la giro così come è arrivata,
sì.
Arrivano anche i complimenti per il testo, non hai risposto alla domanda sul doppiatore. Sembra Sarri, dice qualcuno.
Devo tirare un bestemmione.
Sarri dell'Empoli,
no, però poi
dai.
Si vede la mascherina. Possiamo far vedere la mascherina?
Facciamo vedere la mascherina.
Ecco, si vede.
Oh, esattamente,
perfetto.
Cuore viola, Massimiliano. Uh-huh. Massimiliano. Vedi, Lorenzo dice: vogliamo Fin du Monde. Il mio francese è veramente
Fin du Monde.
Da guerra con i transalpini. Davide ti definisce il crooner di Rifredi.
Grazie, onoratissimo.
Mi sembra io a questo punto.
È tutto quello che ho voluto essere nella vita.
Qui ci sono altri complimenti. Oscar ti dice: grande Max, Ganzo, ti si vede in radio sul telefonino, anche noi ci teniamo un sacco. La versione con questa è un po' più dissonante rispetto a quella, immagino il riferimento fosse al disco. Io ti saluto e ti ringrazio. Chiudiamo appunto col tuo nuovo singolo. Chiuderei ricapitolando quelli che sono i tuoi futuri appuntamenti dal vivo, perché poi insomma quelli diventano
particolarmente
importanti.
Allora, Firenze, sì, il 23.
Allarghiamo alla Toscana, se ci sono.
23 luglio a San Salvi, a Firenze, l'ex manicomio.
Che è casa tua.
Che è casa mia.
Insomma, l'ho detto così.
Facile ironia, va bene.
Suona e male, poi, però insomma, per le tue attività.
Poi il primo settembre all'Anfiteatro Romano di Fiesole.
Agitatore culturale.
Per la Firenze e dintorni, per ora è tutto a voi studio.
Massimiliano Rocca a Fin du Monde, l'ho pronunciato un po' così.
Perfetto.
Ma Macron tanto non ci sta ascoltando, grazie, è sempre
ciao Dave, grazie a te.
Un piacere ritrovarti in radio e in bocca al lupo.
Grazie. No, don't think twice. There's nothing we can do. It's our love that has no more words, nothing more to say. The end of the world is coming our way. Don't think twice about it.
fiamme che si alzano. Guarda i palazzi che crollano. Tutte le madri che piangono. Come le statue che cadono. Apro la porta e tu non ci sei più. Resta soltanto un'immagine. Scende la notte a grappoli. Sento il lamento dei vicoli. No, non pensare, non c'è niente da fare. È arrivata la fine del mondo. È il nostro amore che non ha più parole. È arrivata la fine del mondo. Strade che cedono agli angoli. Fiumi che ingoiano gli argini. Le cattedrali che implodono. Dentro i concetti degli uomini. No, non pensare, non c'è niente da fare. È arrivata la fine del mondo. È il nostro amore che non ha più parole. È arrivata la fine del mondo. Cambia il cielo e tutto si rovescia sopra le città di cartapesta. Passa il tempo e non mi riconosco senza di te. Sangue dal naso dei martiri. Vino che affoga i ricoveri. Cantilenando all'incedere. Dietro ad un'annenia indicibile. No, non pensare, non c'è niente da fare. È arrivata la fine del mondo. È il nostro amore che non ha più parole. È arrivata la fine del mondo.
Rien à faire, la fin du monde est arrivée. Les copertines